La sua carriera la dice lunga, ex Milan da calciatore, ma poi come dirigente ha lavorato anche per il settore tecnico della Federcalcio, il settore giovanile scolastico, ha lavorato anche a Parma e fa molto piacere avere con noi Filippo Galli. Ben trovato Filippo, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Filippo, grazie, buonasera, grazie di essere con noi. Parlavamo buonasera. Della difficoltà di andare un po' incontro alla crescita del giovane, come riscontriamo in questo, secondo me, insensato, ma magari mi smentirai clamorosamente,
sistema delle tutele.
Allungamento della primavera, che è diventata un under 20. E cosa pensi te?
Sì, sono d'accordo, insomma, che allungare di un anno la primavera non abbia molto senso, o meglio, può aver senso perché non si, passatemi il termine, spinge da sotto, perché i ragazzi arrivino più pronti, insomma, ad una certa età a fare il salto nel professionismo, e questo è dovuto certamente a una difficoltà dal punto di vista del sistema di pensare davvero in maniera convinta nei confronti dei giovani per farli giocare, perché poi soltanto giocando, no, uno può davvero rendersi conto quale sia il loro valore. Dopodiché sappiamo anche che viviamo in un contesto in cui anche i tifosi sono molto scettici su questi temi, hanno poca pazienza, e quindi all'errore, il primo errore del giovane, il giovane viene condannato. Quindi diciamo che è un sistema Italia, lo definirei così, che non aiuta quindi il giovane ad affermarsi. Io credo che derivi anche da un'idea per cui il giovane, se ci sia un'idea molto molto vecchia nel settore giovanile, di formazione, anche come rispetto all'idea che i giovani vadano buttati dentro nella complessità del gioco del calcio da subito. Invece noi abbiamo ancora un'idea molto riduzionista che per cui l'apprendimento debba essere dal semplice al difficile, quindi che sia lineare e quant'altro, insomma. Però qui veramente sono temi che avrebbero bisogno di più tempo, no? Anche forse in un contesto diverso per discuterne.
E quindi, diciamo, l'idea di lasciare qualche ragazzo un anno in più a decantare, uso io questa espressione, in un campionato, peraltro tra pari età, come dire, è un po' per vedere se qualcuno poi riesce a mostrare qualcosa di più.
Ci sarebbe la strada delle seconde squadre.
Ecco, però, infatti la domanda è questa: ma perché non le seconde squadre? Non è una norma che un po'... ipocrita, chiamiamola così.
Sì, perché abbiamo messo l'under 23, però poi le difficoltà per iscrivere una squadra under 23 sono enormi, cioè deve rinunciare qualcuno, non è una possibilità reale, concreta, no? Per cui anche lì io mi preparo, investo magari per fare l'under 23 e poi non sono sicuro di partecipare, perché dipenderà se le altre riusciranno a iscriversi e avranno tutti i requisiti per farlo. Però mi sembra questa è un'idea un po' più
strutturata
e sistemica, perché vuol dire che insomma una squadra parte dalla filiera dai più piccoli per arrivare ad avere dopo la primavera un under 23 che possa essere il passaggio verso la propria prima squadra. Credo che questo sia l'obiettivo. Un'altra cosa, secondo me, è dovuta al fatto che non ci sono degli incentivi reali, veri, anche in termini economici, soprattutto alle squadre che vorrebbero o potrebbero investire nel settore giovanile, e quindi succede che molte squadre si rivolgono al mercato estero, perché il mercato estero evidentemente fa sì che ci siano meno costi da sostenere, che ci siano magari anche qualche occasione per cui si creano rapporti con gli agenti, e quindi voglio dire, nessun club alla fine dice: caspita, ma io devo, al di là dell'aspetto sociale che dovrebbe tra l'altro muovere anche un club, però non possiamo entrare nel discorso legato ai bilanci di un club, no? Un club dice: caspita, io devo essere sostenibile, e allora se per essere sostenibile preferisco andare a prendere un giovane che magari è formato in un altro paese, prendo questa strada. Se in Italia facessimo delle regole per cui chi davvero punta sul settore giovanile, sui giovani del proprio territorio, ottenesse qualcosa di importante dal punto di vista anche finanziario, sarebbe certamente meglio.
ti faccio due domande, invece una domanda troppo diretta per arrivare al punto, ma perché voglio permettere, a chi ci ascolta di, come dire, comprendere appieno il discorso. L'abbiamo detto anche prima, a casa nostra noi si pensa che ci siano enormi difficoltà a fare il salto in prima squadra. Evidentemente è così, probabilmente, ma allo stesso modo probabilmente in altri paesi non la pensano nella stessa maniera del loro campionato, del loro massimo campionato. E poi si vanno a prendere gli stranieri perché evidentemente, oltre al fatto che sono formati, ci costano meno, ma sono anche più pronti, no Filippo?
Sì, no, è proprio questo che stavo dicendo. Negli altri paesi hanno meno paura a rischiare il giovane, no? Anche in una loro prima squadra. È chiaro che generalmente sono paesi magari che dal punto di vista del ranking calcistico sono sotto rispetto all'Italia e a quelli che sono considerate le cinque leghe europee più forti. E quindi, insomma, questi giocatori, queste squadre, questi club fanno giocare i loro giocatori nelle loro prime squadre. Il giocatore gioco forza si fa un'esperienza, ha una traiettoria di carriera molto non facilitata, però certamente che lo prepara poi andare a affrontare anche palcoscenici e contesti più importanti, quelli possono essere quello italiano, quello francese, inglese e via discorrendo. Io credo che anche qui, no, spesso anche gli allenatori spesso vengono abbandonati, vengono lasciati da soli, e quindi quando un allenatore prima di far giocare il giovane ci pensa tante volte se il giovane appunto arriva che non è pronto, perché poi nel momento in cui gioca il giovane, le cose non vanno bene, l'allenatore non è che viene tutelato, anzi è il primo a pagare. Giusto, sbagliato, non lo so, però certamente non aiuta un'idea di sistema che vuole portare avanti il discorso sui giovani e che vuole davvero dare spazio ai giovani. Ripeto, i giovani però devono essere pronti, perché che vengano da fuori, che vengano dal territorio, devono essere pronti. Per essere pronti devono anche essere messi nelle condizioni di prepararsi, no? E di affrontare il calcio vero, perché l'allenamento è un conto, l'allenarsi con la prima squadra è un conto, ma poi affrontare la partita vera dove ci sono le emotività, dove ci sono gli aspetti cognitivi, eccetera, portati al massimo, è lì che uno si deve dimostrare forte.
Ho davanti a me, Filippo, uno spaccato di Lussemburgo, ovviamente un piccolissimo stato, e comunque è arrivato ai playoff per la partecipazione agli europei come nazionale, dove il 2004, 2005, 2006, anche il 2007 hanno già esordito in prima squadra. È chiaro che lì non c'è pressione, non c'è, se vogliamo, non c'è neanche pubblico, e quindi non ci sono le logiche economiche, però sono tutti contesti dove il ragazzo abbandona quelli che meritano di più, e quello è il punto, perché non ci sono filtri di sorta. Quelli più bravi, che mostrano maggiori capacità, arrivano alla prima squadra e li buttano. È chiaro che non c'è l'esasperazione,
sì,
che abbiamo,
certo,
noi.
Forse questo è un esempio un po' troppo distante un po' dalla nostra realtà. Ci sono tanti altri esempi, secondo me, giovani vengono impiegati con più con più continuità, con più voglia di far sì che questo giovane trovi la propria strada, no? Poi è chiaro che il giovane deve dimostrarlo. Però non posso dare ogni volta una opportunità, due opportunità al giovane, se mi sbaglio le prime due è morto, cioè sparisce per non so quanto tempo.
Certo.
È soltanto così da noi. Ecco.
E quale
oppure
sarebbe per te?
Perché c'è un giorno infortunio e quant'altro, c'è un progetto. Ecco.
Esiste per te un percorso ideale, Filippo?
Ma io non ho ricette, voglio dire, no? Quello che posso pensare io, ripeto, è quello che anche dal punto metodologico, appunto dalle modalità di lavoro nei settori giovanili, si debba andare davvero molto molto di più, molto più sulle idee che vadano messi dentro nel gioco da subito, da quando sono piccoli, perché poi arriva, più cresci più c'è il tema del risultato, tra l'altro, no? Che mette, certo, questa componente emotiva e questa pressione addosso ai ragazzi, per cui diventa ancora tutto più difficile, perché alla fine il gesto tecnico è un gesto tecnico, cioè non è che ci voglia chissà che cosa, però nel momento in cui tu sei nella tensione, nella paura di sbagliare, quant'altro, diventa tutto più difficile, più complicato. Invece se noi li cominciamo ad abituare sin da subito, credo che possano accorciare il loro percorso di crescita. Poi ripeto, dobbiamo essere tirare tutti dalla stessa parte, no? Perché se vogliamo davvero che i giovani italiani del nostro territorio crescano e vadano a giocare nelle proprie squadre, di professionismo si può fare, ma tutti dobbiamo avere le idee ben chiare e sostenere questo tipo di percorso.
E perché ci sia una crescita adeguata, vado a toccare un concetto a te caro Filippo, sì, dal lettore del tuo blog, è necessario che ci siano degli istruttori qualificati e
delle figure riconosciute
a dirla tutta, anche retribuite,
esatto, una dignità, no, esatto, lavorativa.
Però, ti correggo, perdona, io non uso mai, no, anzi aborro, come diceva qualcuno, come dice ancora qualcuno, il termine istruttore, perché a me non piace
allenatore,
esatto, perché istruttore mi dà l'idea di quello che dà le istruzioni,
ma lo so, ma il settore tecnico usa ancora questo termine, no
esatto, quindi è veramente una parola, termine che non piace, anche se viene utilizzato anche in federazione, per carità, però a me davvero non piace. Quindi gli allenatori che sappiano che abbiano competenza, siamo sempre lì, però se non si migliora chi forma gli allenatori, cioè dobbiamo andare in quella direzione lì, quindi fare formazione e competenza, poi è conoscenza più competenza, più esperienza, perché se io non sperimento, non lavoro con i giovani, poi diventa difficile, no? Che io migliori. Io l'ho scritto anche nel libro, no? Nel mio libro ho detto, se rimaniamo ad un conosciuto che è sempre quello, che è sempre quello dato, quello definito, non ci evolviamo. Invece dovremmo avere la forza, volontà, non di scoprire nulla di nuovo, ma di applicare qualche pensiero, qualche idea, anche dal punto di vista dell'apprendimento proprio motorio, differente, che già degli studiosi hanno sperimentato e hanno saputo appunto mettere in teoria, ma poi c'è anche chi lo fa in pratica, ma noi ne stiamo molto lontani.
Anche perché non riconosciamo una dignità lavorativa a quelli che lo fanno.
Esatto,
anche questo, assolutamente, non c'è dignità lavorativa, è un tema che è molto caro, perché non c'è dignità lavorativa, parliamo di settore giovanile, ma nel settore giovanile anche di club di Serie A, chi lavora nell'attività di base, che dovrebbe essere tra l'altro una fascia di età, sono le fasce di età più importanti,
premiante,
lavorativa, non c'è. Adesso, ora lo sport, il calcio, insomma, è entrato nella Costituzione, e c'è stata anche una nuova riforma dello sport, e vediamo che cosa porterà. È chiaro che dovremo aspettare, ci vorrà tempo perché ci sia qualche miglioramento in questi termini, e speriamo che davvero riesca a portare questo miglioramento, però è proprio lì, cioè dare dignità a chi lavora nel settore giovanile, e non necessariamente far sì che il settore giovanile sia una palestra per qualcuno, certo, quelli che vogliono arrivare in prima squadra. So che sembrano le frasi, sono già dette da decine di anni, se non da decine, da tanti anni, però è vero, cioè non sono frasi fatte, è la realtà, e quindi uno che lavora nel settore giovanile deve avere un secondo lavoro, deve insegnare magari a scuola, deve fare qualche altro lavoretto per poter portare avanti, certo, la famiglia, e non va bene.
Che non ci
se teniamo il calcio, lo sport, una delle attività più importanti, che di fatto a livello di fatturato in Italia sappiamo quanto porti.